Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, oggi è 18 gennaio del 2024, è un giovedì, questa è Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia da lunedì al venerdì e si propone in 10 minuti di affrontare e approfondire una o più notizie che riguardano il giorno precedente. Non a caso la rubrica ha tratto nome proprio dai giornali del giorno prima. Bene, oggi cerchiamo di mettere insieme però due notizie che vanno secondo noi nella stessa direzione e riguardano quella economia che è stata chiamata tante volte gig economy o gig economy a seconda della pronuncia che uno vuole adottare, ma che indissolubilmente lega, secondo alcuni, un nuovo flusso economico, un nuovo modo di produrre valore all'interno del sistema di capitale alle grandi multinazionali o ai grandi gruppi o anche piccole start-up che poi vengono acquisite da grandi gruppi, comunque presenti in internet. E quindi facciamo riferimento a tutto gruppo enorme, quel sottobosco diremo, di piccole aziende che poi crescono, alcune che chiudono, quelle che si trovano nella Silicon Valley o in Cina, o comunque sono delle transnazionali quando diventano grandi fino a rappresentare dei veri e propri monopoli, come è stato per Amazon, come è appunto per Airbnb per esempio, di cui parleremo a lungo. Quindi in qualche maniera cerchiamo di fare un po' il saldo dell'attività di questi grandi attori che soprattutto negli ultimi 10-15 anni hanno stravolto molte delle regole che prima appartenevano ad alcuni settori, per esempio quello dell'e-commerce o per esempio quello del modo di viaggiare, come per esempio è avvenuto anche in ambito aereo con l'emersione molto forte dei cosiddetti vettori low cost. Ma andiamo per gradi, poiché, come dicevo in apertura di questo Yesterday's Papers, in molti, così come avvenne nel 1999, giù di lì, fine anni 90, fino all'esplosione della bolla speculativa delle dot-com, in molti in quell'occasione esultarono per questa cosiddetta new economy, come se esistesse una possibilità di innestare una nuova economia estranea o parallela o comunque distante dalla normale dinamica e processualità di produzione di valore e plusvalore tipica del sistema di capitale, salvo poi appunto, come dicevo prima, nel 99 accorgersi che si era creata un'enorme bolla speculativa e tutte quelle ricchezze che venivano strombazzate come esularsi dalla lettura ottocentesca, ricordatevi anche questo epiteto che spesso viene utilizzato dai padroni e dai solacché, è che appunto questa nuova economia rappresentasse qualcosa che Marx neanche aveva visto, salvo poi appunto, come dicevo prima, ricredersi. Ovviamente le scuse non sono mai arrivate. Qualcosa di simile si è già in realtà configurata quando appunto sono emersi vari servizi internet enormi, inimmaginabili prima della fondamentale modificazione strutturale delle comunicazioni, in particolare la fibra ottica, ancora se vogliamo andare prima la stessa diffusione di internet anche attraverso i satelliti. Ebbene, molti hanno sancito la fine di alcuni servizi tradizionali e l'emersione definitiva e schiacciante appunto di questi presunti nuovi modelli, in quanto più adeguati, in quanto potessero superare alcune barriere come quelle del lavoro salariato, no? Abbiamo sentito dire tante cose, però nel 2024, in una fase perdurante di crisi che è anche condita da diciamo tentativi di risoluzioni interni al sistema di capitale, quelle che vengono anche chiamate guerre, che altro non sono che un modo che il capitale stesso attraverso i suoi attori cerca di superare appunto queste stesse fasi di crisi, ebbene ci troviamo a scovare delle situazioni estremamente precarie e altre invece che vanno verso il fallimento, per esempio quello di Airbnb. Spesso, non solo attraverso i nostri microfoni, è stato criticato il modello di Airbnb, che ha sostanzialmente svuotato i centri delle città, garantendo dei guadagni a chi già è proprietario di casa. Ovviamente chi ci ha provato invece a partire da zero difficilmente ha avuto la possibilità di parificare i lauti guadagni di chi invece, appunto, come dicevo prima, probabilmente appartiene già a una classe agiata, se non proprietaria proprio dei mezzi di produzione. Ebbene, anche il modello Airbnb sembra essere arrivato ad una fase non particolarmente congeniale. Ne parla in un interessante articolo Ryan Zigraf, la crisi di Airbnb, esattamente, che è uscito su Jacobin Italia nei giorni passati, precisamente l'11 gennaio del 2024. Ebbene, lui riesce a mostrare in maniera abbastanza chiaro come appunto questo modello, chiamato anche, ecco, questa è una roba che va sottolineata, sharing economy, che, di cui sharing condivisione, cioè probabilmente le perdite, i profitti vengono sempre privatizzati, facciamo bene a sottolinearlo. Ebbene, ecco, sembrerebbe che anche Airbnb comincia ad andare verso quel processo di enshittification delle piattaforme online, tipico delle piattaforme online, in cui sostanzialmente cominciano a inserirsi all'interno di questi siti che prima garantivano dei servizi anche delle foto finte per quanto riguarda appunto l'affitto di case, dei servizi che non immediatamente vengono resi palesi in termini di prezzo, per cui uno va a affittare una casa che ha un prezzo e poi paga enormemente di più. Appunto, enshittification è un modo per edulcorare il fatto che questi siti vengono riempiti di sterco da parte di operatori che prima non esistevano. È importante dal nostro punto di vista sottolineare proprio come questi modelli di fatto siano del tutto interni al sistema di capitale e per nulla separati, per nulla possano rappresentare un qualcosa di progressivo rispetto a quello che è, se volete, un modello classico, quello che prima definivamo con un sottile filo di ironia ottocentesco, poiché, come appunto è avvenuto già con la dot-com, le dot-com intendiamo appunto la new economy di cui abbiamo già parlato, hanno un tempo in cui si sviluppano e poi ritornano indietro, semplicemente perché non c'è produzione di valore, ma sono servizi che si agganciano a una produzione di valore plus valore che inevitabilmente, essendo in crisi, poi finisce per, da una parte, esaurirsi nella sua produzione di profitti e dall'altra parte attrarre attori che, se da prima sono volenterosi e magari vengono spinti anche dalle volontà del tutto condivisibili, poi, ecco, vengono fagocitati dal capitale che è affamato di profitto in tutte le sue forme, così come avviene per le criptovalute. È molto importante ricordare come ciò che è avvenuto nei prossimi giorni potrebbe mettere in serio rischio la stabilità finanziaria a livello globale, poiché tutti ormai siamo abituati a conoscere i bitcoin, le criptovalute, eccetera. Però il fatto che la SEC, l'autorità che si occupa di borsa in ambito statunitense, sia stata di fatto costretta a permettere l'emissione e l'esistenza stessa di alcuni titoli chiamati EFT sulle criptovalute, significa rendere l'intero sistema economico mondiale estremamente più fragile. Cercherò in due parole di spiegarlo, ma è ovvio che la questione necessiterebbe di uno spazio maggiore. Gli EFT sono dei titoli che sostanzialmente si agganciano all'andamento di un altro sottostante, in questo caso potrebbe essere quello delle criptovalute. Dunque tu compri questo titolo, fai un investimento in borsa sulle criptovalute attraverso questi EFT ed è una sorta di pilota automatico, nel senso che si aggancia immediatamente all'andamento delle criptovalute, quindi se queste hanno un apprezzamento, mettiamo, del 200-300%, automaticamente il titolo che tu hai acquistato segue questo 200-300% proporzionalmente all'80, al 90, al 100%, a seconda appunto del tipo di EFT che viene emesso. Ma ovviamente, specularmente diremo, d'altra parte, se avviene un crollo, come spesso accade, delle criptovalute che hanno una volatilità enorme, e anche questi titoli subiscono lo stesso andamento e quindi la stessa sollecitazione. E dunque, dal punto di vista della stabilità dei mercati, si aggiungono degli strumenti che hanno per loro stessa natura un'enorme volatilità e quindi, attraendo capitale speculativo, rendono l'intera bolla speculativa, che ricordiamo è enorme e che va avanti e nessuno sa bene come, perché prima di scoppiare, ecco, la rende ancora più vulnerabile. Anche qui criptovalute nate all'interno di un sottobosco di internet, anche con delle finalità magari condivisibili, noi abbiamo sempre denunciato la natura estremamente speculativa e quindi interna al sistema, ormai sono diventate qualcosa che è sicuramente in grado di seguire tutte le logiche del capitale, soprattutto del capitale, quello speculativo, quello fittizio, e sapremo nei prossimi giorni, quanto appunto questo inserimento, questa permissione di vendere ed acquistare gli NFT avrà degli effetti di instabilità maggiori su un sistema che già non si trova nelle sue migliori condizioni. Ringrazio tutti e tutte per la cortese attenzione e do a tutti appuntamento nelle prossime giornate.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.